Vangelo secondo Marco, capitolo 15, con commento a cura di padre Lino Pedron.
E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla. Tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Sapeva, infatti, che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto e gli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocificilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Commento: la comparsa di Gesù davanti a Pilato viene presentata da Marco dopo una nuova riunione del Sinedrio al completo, tenutasi al mattino. Non si parla di testimoni, ma Pilato a sua volta istituisce un vero processo. Lui interroga, i sommi sacerdoti fungono da accusatori. Improvvisamente l'interrogatorio assume una svolta politica. Il capo d'accusa diventa la rivendicazione da parte di Gesù del titolo di re dei giudei. Questo titolo è evidentemente ambiguo. Gesù è re dei giudei, ma in senso diverso da quello che Pilato poteva intendere. C'è un equivoco, certamente, ma a che scopo farlo notare? Il procuratore romano non può giudicare che sul piano della sua competenza, il piano politico. Così Gesù entra definitivamente nel silenzio. Solo la testimonianza della sua morte potrà aprire i pagani a qualcosa di diverso dalle realtà terrene. Pensiamo nuovamente al servo sofferente e umiliato, il cui atteggiamento meraviglia le genti, come quello di Gesù stupisce Pilato. Il racconto di Marco, volutamente stilizzato, passa all'episodio di Barabba, proposto da Pilato come moneta di scambio per liberare Gesù. Nessun documento, al di fuori dei Vangeli, accenna ad un'amnistia del genere da parte di Pilato, il quale non passava per generoso agli occhi degli ebrei, aveva represso duramente molte sommosse e finirà per essere rimosso dalle sue funzioni nel 36 d.C., in seguito ad un rapporto negativo fatto per venire a Roma da parte del suo superiore Vitellio, legato di Siria. Nei Vangeli Pilato appare come un diplomatico ambizioso e opportunista che cerca di conciliarsi le autorità politiche come Erode o religiose come i sommi sacerdoti, ma soprattutto la folla. Consegnando Gesù a Pilato senza lapidarlo come bestemmiatore, i sommi sacerdoti lo fanno passare come un agitatore. Ma Pilato non avalla questa accusa perché lo dichiara non colpevole. Lo condanna per paura e opportunismo. E questa condanna appare come una mascherata ridicola e tragica. Ma leggiamo la profezia. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Confrontare Isaia capitolo 50 verso 6. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza. Vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Confrontare Isaia capitolo 53 versi da 3 a 10. Come aveva detto a proposito del figlio unico ucciso dai vignaiuoli fuori della vigna, Gesù, il re dei giudei, viene condotto fuori dalla città per essere crocifisso. Nella lettera agli ebrei leggiamo: i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per i peccati, vengono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Confrontare lettera agli ebrei, capitolo 13, versi 11 e 12. L'unica colpa di Gesù è che serve invece di dominare. Il popolo lo rifiuta come re e chiede per lui la morte dello schiavo. Crocifiggilo. Il re infatti spadroneggia sui sudditi e li rende suoi servi, togliendo loro ciò che li rende simili a Dio, la libertà. Il re è un Dio capovolto, la cui intelligenza scambia il vero con l'utile, la cui volontà sostituisce l'amore con l'egoismo, la cui azione mira al potere invece che al servizio. È una caricatura d'uomo, è l'uomo fallito. Gli strumenti che usa sono le spade e i bastoni per sottomettere i nemici, i denari e i favori per tenere in mano gli amici. Dio aveva promesso a Israele di liberarlo, mandando un re che lo avrebbe veramente rappresentato, anzi regnando lui stesso. Il regno di Dio, nocciolo della predicazione di Gesù, è la grande attesa dei contemporanei. Questa promessa ora si realizza. Gesù è il re autentico, libero da ogni potere, capace di testimoniare la verità di Dio. Confrontare Giovanni capitolo 18 verso 37. Infatti si fa schiavo di tutti, donando tutto, fino al dono di sé. Il seguito del racconto procede come un solenne cerimoniale di corte. La condanna a morte è l'editto che lo proclama re. Il dileggio dei soldati è la sua coronazione. La via della croce è il corteo trionfale. La crocifissione, la sua intronizzazione. Dall'alto del suo trono, infine, esercita il suo potere. Invece di uccidere i nemici, muore per loro, uccidendo la morte, nemica ultima di tutti. Gesù appare ora in solitudine assoluta. Lui che si è abbandonato nelle mani di tutti, perché nessuno si sentisse solo, sperimenta l'abbandono di tutti, anche del Padre. Questa solitudine è la sua forza divina di una solidarietà estrema con tutti. Nessuno lo desidera più. Un Dio e un Re così è rifiutato da tutti. Anche la folla, fino a ieri osannante, lo vuole morto. Barabba rappresenta tutti noi, uomini falliti e meritevoli di morte, che siamo salvati per la sua morte. Gesù è re. Egli è l'uomo libero e potente che ci salva proprio perché ama fino a farsi schiavo e impotente, portando su di sé la morte di tutti. È il Signore che regna e dà la libertà a tutti gli oppressi. Confrontare il Salmo 146. La sua condanna alla morte di croce è il prezzo della nostra libertà. A questo punto del Vangelo, il discepolo non può non identificarsi con Barabba, il delinquente condannato a morte al cui posto viene ucciso l'innocente. È la grazia concessa in occasione della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù. Tutti i disgraziati sono graziati perché al loro posto Gesù subisce la morte a favore di tutti. Barabba significa figlio del padre, è il nome che si dava ai figli di genitori ignoti, figlio di nessuno, ribelle, omicida, legato in catene, in attesa dell'esecuzione capitale, è l'uomo, specchio di ognuno di noi. Infatti, dopo il peccato, ignorando il padre, siamo figli e fratelli di nessuno e viviamo l'uno contro l'altro, reclusi come in carcere, aspettando di subire la nostra morte dopo averla data ad altri. Pilato sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato Gesù per invidia. La morte entrata nel mondo per invidia del diavolo, confrontare Sapienza, capitolo 2, verso 24, entra ora in Dio per l'invidia dell'uomo. L'invidia è l'incapacità di godere del bene altrui e la brama di possederlo in proprio, anche a costo di sopprimere l'altro. È il sentimento più umano e più contrario a Dio, l'egoismo. Al suo opposto c'è la lode, che consiste nel godere del bene altrui. Dio è lode e gioia per tutte le sue creature, in particolare per l'uomo. Il suo occhio si compiace della creazione intera e il suo cuore gode di tutte le sue opere. Lodare è la nostra salvezza perché ci fa gioire della sua stessa gioia, godere del suo stesso bene più che se fosse nostro. La lode, espressione perfetta di amore, è la nostra somiglianza con Dio. L'invidia e la lode fanno, rispettivamente, della nostra vita un inferno o un paradiso. Come Gesù, anche Abele, il giusto, fu ucciso per invidia. Per lo stesso motivo, anche il patriarca Giuseppe fu venduto dai fratelli e così li salvò. La folla è facilmente sobillabile perché ha lo stesso modo di pensare dei capi, che per questo appunto sono i suoi capi. Anch'essa non sa che farsene di un Cristo debole. Fu crocifisso per la sua debolezza. Confrontare la seconda lettera ai Corinti di San Paolo, capitolo 13, verso 4. Proprio qui e così Dio si rivela il Signore della misericordia e il Salvatore dall'egoismo.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!» Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, il Cristo, il re di Israele. Scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!» E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!» Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere!» Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero, quest'uomo era figlio di Dio!» Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salomè, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
Commento: il racconto di Marco è sobrio e preciso, senza esprimere sentimenti. Appare inquadrato dal gesto di Simone di Cirene e dall'attenta presenza delle donne di Galilea venute a Gerusalemme. Per quanto riguarda Simone, si dice che è di Cirene, Africa del Nord. Marco è il solo che parla dei suoi figli, Alessandro e Rufo, noti probabilmente nella comunità di Roma, perché San Paolo sembra alludere al secondo in Lettera ai Romani, capitolo 16, verso 13. Fermato dai soldati, porta la croce dietro a Gesù, come avrebbero dovuto fare i discepoli. Anche le donne vengono ricordate per nome: Maria di Magdala, villaggio sulle rive del lago di Tiberiate che Gesù aveva liberata dai 7 demoni, Maria, madre di Giacomo il minore, e di Ioses, fratelli di Gesù, Salome o, secondo Matteo, la madre dei figli di Zebedeo, che è una tradizione che ha identificato con quella che Giovanni chiama sorella di sua madre. Esse lo seguivano e lo servivano in Galilea ed erano salite con lui a Gerusalemme. Il racconto preciso della crocifissione è narrato sulla falsariga dell'Antico Testamento e in particolare del Salmo 22. Numerosi particolari che Marco nota trovano riscontro in questo Salmo. La divisione delle vesti fra i soldati che crocifissero Gesù, i passanti che scuotono il capo e soprattutto quel grido sconvolgente che esce dalla bocca del crocifisso: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Confrontare qui il Salmo 22 verso 2. Se a questo aggiungiamo che il riferimento all'aceto offerto da bere a Gesù richiama il Salmo 69 verso 22, si vede bene come uno dei temi costanti di Marco è il riferimento ai salmi del giusto sofferente. Gesù ha fatto propria questa sofferenza, ha preso su di sé l'angoscia di tutti i giusti che non hanno veduto nella loro esistenza la giustizia di Dio. Prima della morte dobbiamo assistere ad un'ultima scena, quella degli oltraggi rivolti al crocifisso. Sono anzitutto i passanti che lo oltraggiano, poi i sommi sacerdoti e gli scribi, poi quelli che sono stati crocifissi con lui. Perfino i delinquenti si sentono superiori nei confronti di Gesù. Il loro atteggiamento è comprensibile. L'uomo è abituato a ragionare sulla base dei risultati, del successo. Tutto il resto gli sembra illusione e chiacchiere vuote. I risultati a questo punto danno torto a Gesù. Può aver fatto tutti i miracoli che vuole, può aver detto parole sacrosante, ma ora deve ammettere che è impotente e perdente. Dunque la sua forza era falsa, le sue parole illusorie. Dunque avevano ragione loro, i capi dei giudei, a non credere. Così ragionavano gli uomini 2000 anni fa e così ragionano ancora oggi. Liberarsi dal fascino dell'efficienza richiede una forza interiore straordinaria che l'uomo normale non possiede. Giungiamo così all'episodio decisivo della passione, un episodio sconvolgente. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Si realizza cioè quello che il profeta Amos aveva annunciato per il giorno del Signore. In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto, ne farò come un lutto per un figlio unico. Confrontare Amos capitolo 8 versi 9 e 10. Alle 3 Gesù gridò con forte voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Insieme con l'episodio del Getsemani, queste parole sono le più misteriose di tutto il racconto della passione. Per comprenderle è utile ricordare che si tratta dell'inizio del Salmo 22, il salmo di fiducia dell'uomo sofferente. Ma anche questo non toglie del tutto lo sgomento di fronte al fatto che Gesù di Nazaret, il figlio prediletto nel quale il Padre si compiace, possa sentire l'abbandono di Dio. Eppure, che cos'altro poteva sperimentare sul Calvario? Perché sul Calvario Dio non si fa vedere. Ci sono i soldati che hanno crocifisso Gesù, ci sono le persone che lo hanno schernito, ci sono i due crocifissi con lui, ma Dio no. Dio sembra il grande assente, eppure è suo figlio che viene crocifisso. L'unico vero innocente viene ucciso e Dio tace. Ma era necessario che così avvenisse, perché lui, giusto, doveva conoscere la sofferenza di tutti i giusti che, come Giobbe, si sono turbati davanti al silenzio di Dio. Quanti hanno sentito l'angoscia dell'assenza di Dio nel momento del loro dolore? A quanti Dio ha chiesto di fidarsi senza dar loro alcun segno esterno credibile? Gesù doveva conoscere tutto questo per riscattarlo con la sua preghiera. Perché? Per quanto angoscioso, il grido di Gesù è una preghiera dove Dio è ancora il tu, l'interlocutore di Gesù, l'unico al quale può ancora appellarsi e al quale può affidare la sua causa. Gesù non maledice quelli che l'hanno crocifisso, né contesta Dio, ma prega. Prega come hanno pregato i giusti senza alcun appiglio. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. È un grido inarticolato che esprime l'incomprensibilità umana di quanto avviene sul Calvario. Tuttavia, paradossalmente, è proprio in questo momento che incontriamo la più esplicita professione di fede sulla bocca di un uomo. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». Nel contesto di Marco queste parole sono un'anticipazione della professione di fede che si diffonderà tra i pagani. Il velo del Tempio che si squarcia da cima a fondo sembra un'anticipazione della rovina del Tempio annunciata da Gesù. Il Tempio antico è distrutto. Il nuovo Tempio sta per innalzarsi su colui che Israele ha rigettato. La pietra che i costruttori hanno scartata è divenuta testata d'angolo. Il crocifisso del Calvario è diventato il vero tempio e il santuario senza veli, da cui si irradia per tutti la presenza di Dio. È a questo punto della narrazione che compaiono dei personaggi nuovi, delle donne salite a Gerusalemme dalla Galilea insieme con Gesù, come testimoni a distanza della morte di Gesù. Marco fa il nome di tre che avranno un ruolo nei due episodi seguenti. Lo crocifissero. Con questa parola cruda si indica ciò che gli uomini fanno al figlio dell'uomo. Consegnato nelle loro mani, prestano il loro servizio a colui che è venuto a servirli. Gli inchiodano le mani alla croce. Il patibolo dello schiavo diventa il suo trono regale. Qui, come ultimo e servo di tutti, realizza pienamente la regalità di Dio. Dio regna su tutti perché porta il peso di tutti. Fu crocifisso per la sua debolezza. Confrontare la seconda lettera ai Corinti di San Paolo, capitolo 13, verso 4. È la debolezza di chi, amando, fa suo tutto il male dell'amato. L'amore è una malattia mortale che solo Dio, pienezza di vita, può sopportare. Paolo diceva: «Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso». Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 2, verso 2. Gesù crocifisso è scandalo per la religione, stupidità per la ragione, ma è potenza e sapienza di Dio, del Dio amore. La carne di Gesù in croce ne è l'esibizione totale. La sapienza dell'uomo è affermare se stesso, servendosi degli altri. La sua potenza è possedere, dominare ed esaltarsi. La sapienza di Dio invece è affermare l'amato servendolo. La sua potenza è spogliarsi di tutto, anche del proprio io, abbassandosi fino alla morte, e alla morte di croce. La croce è il suo giudizio, con cui convince la stoltezza, di stoltezza la nostra sapienza e di impotenza la nostra potenza. In Gesù egoismo e morte sono vinti definitivamente. Gesù crocifisso è re. Egli è l'uomo libero, immagine di Dio che ama e serve a sue spese, caricandosi del male di tutta la nostra debolezza e stupidità. Il discepolo riconosce nella persona di Gesù la potenza e la sapienza di Dio, che è amore, senza condizioni e senza misura. Tutti gridano al crocifisso: salva te stesso. Salvarsi è la molla profonda di ogni attività dell'uomo. Il suo pulsante è la paura della morte che, travestita da ansia di vita, suggerisce ad ogni istante il motto segreto: salva te stesso, pensa a te, ai tuoi interessi, a ciò che ti garantisce di sopravvivere. L'amor proprio, che in realtà è odio di sé e degli altri, pervade ogni nostra intenzione, azione e operazione, ed è padre di tutti i mali. Chi vuol salvare la propria vita la perde, vittima dell'egoismo che lo distrugge come immagine di Dio. Chi invece sa perderla la salva. Diventa come Dio, amore che dà tutto, anche se stesso. E proprio così è se stesso. Gesù, perdendosi per noi perduti, salva la sua vita e la nostra, realizzando in sé e donando a noi un amore più forte della stessa morte. Ai piedi della croce esce allo stato puro il nostro peccato. Ignoriamo Dio e vorremmo che fosse come noi, invece di essere noi come Lui. Qui viene distrutto il falso ideale dell'uomo e della salvezza. Il re, l'uomo libero che libera, è colui che sa amare in povertà, servizio e umiltà, fino alla morte. Realmente la croce è il giudizio di Dio che liquida tutti i non valori religiosi e mondani, facendo giustizia dei vari idoli che ci tengono schiavi. Gesù crocifisso è il nuovo re, la nuova presenza di Dio, la legge suprema dell'amore e della perfetta libertà. I potenti credono in uno che salva se stesso a tutti i costi, a spese ovviamente degli altri. È il loro modello. Il discepolo invece crede Gesù come Salvatore e Signore proprio perché è morto in croce. Il centurione vede Gesù morire dopo aver gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E vedendolo morire in questo modo, esclama: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Il grido di Gesù in croce è la somma di tutta la disperazione dell'umanità. L'abbandono di Dio è il male, lo sprofondare del tutto nell'abisso del nulla. Egli sulla croce porta il male di ogni peccato, l'abbandono stesso di Dio. In questo modo solidale in tutto, ci garantisce che ovunque e sempre sarà con noi. Nell'amore ci si scambia ciò che si ha e ciò che si è. Qui lo scambio è perfetto. Dio ci dà il suo bene e noi gli diamo il nostro male. La Bibbia inizia col Signore che grida all'uomo: dove sei? La sua lunga ricerca, cominciata allora, termina sulla croce. Qui il cammino del tempo giunge alla meta prefissata dall'eternità. Dio trova l'uomo, anche il più lontano, e ogni uomo, anche il più maledetto, trova Dio. Il crocifisso è l'unione perfetta di Dio e dell'uomo. La carne di Gesù, in quanto si fa carico di ogni male, è l'uomo nella maledizione del peccato, in quanto si consegna per noi alla morte, è epifania di Dio. Sulla croce si sono celebrate le nozze definitive di Dio con l'umanità. Finalmente vediamo chi siamo noi e chi è Dio. Noi siamo amati da Lui infinitamente e più di quanto ama se stesso. E Lui è amore infinito per noi, che ci ama sopra ogni misura. La misura dell'amore è amare senza misura. San Basilio. Oltre la croce, Dio non ha più nulla da dirci e da darci. Ci ha manifestato totalmente se stesso, senza veli, dandosi tutto a noi. Nella croce egli si è totalmente espresso. Dio ha come spremuto fuori di sé la sua essenza per riversarla in noi. Tutta la pienezza della divinità presente in Gesù è travasata in noi, in questo abbraccio definitivo avvenuto sulla croce. Noi avevamo un'immagine negativa e rovesciata di Dio. Lo pensavamo il contrario di quello che è. Sulla croce, infatti, vediamo che la vita muore, la parola tace, il primo è l'ultimo, il Signore è schiavo, il patibolo è trono, il giudice è giudicato, il giusto è giustiziato, il Salvatore si perde, il benedetto è maledetto, il santo è peccato. Realmente Dio, abbandonando se stesso per farsi in tutto simile a noi, ha rivelato chi è Lui, amore più forte della morte. La passione e morte di Gesù potrebbe essere paragonata ad un negativo fotografico e la risurrezione alla stampa in positivo. Tutto ciò che si vede in un negativo fotografico deve essere pensato all'incontrario. Il nero nella realtà è bianco e il bianco è nero. Tutta la negatività della passione e morte di Gesù è in realtà la luce infinita della risurrezione che vedremo a Pasqua. Il centurione, unico interprete autentico della croce, è la persona meno indicata, che non ha alcun titolo se non negativo, per parlare di questo avvenimento che supera ogni parola umana. È pagano, comandante del plotone di esecuzione, empio giustiziere del giusto. L'uomo non ha altro punto di vista per capire Dio se non la propria empietà. Marco vuol portarci a questo faccia a faccia col crocifisso, invitandoci a identificarci col centurione che l'ha crocifisso, per farci ripetere con convinzione e fede profonda: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Solo qui nasce la fede senza più pericolo di ambiguità. Tolto ogni segreto, comprendiamo per la prima volta chi è Gesù e chi è Dio. Le due conoscenze sono inseparabili tra loro e dalla croce. Gesù, infatti, è Dio perché muore così. E quel Dio che nessuno ha mai visto è quest'uomo che spira così. Un Dio crocifisso per nostro amore non lo conoscevamo neanche per sentito dire. È ignoto ad ogni religione e ad ogni ateismo. La carne del Verbo è l'unico principio di conoscenza di Dio, sua esegesi autentica, vero criterio di discernimento spirituale. L'umanità crocifissa di Gesù è il suo vaso rotto da cui esce il profumo della sua divinità. Ecco perché tutto questo spreco, che solo può rivelare Dio come amore, la cui misura è solo l'eccesso. La vicenda di Gesù non finisce con la morte, continua, anzi comincia il suo nuovo corso con queste donne che osservano la croce. Presto le ritroveremo al sepolcro, dove, 3 giorni dopo, riceveranno per prime l'annuncio della risurrezione. Esse non fanno niente. Il far niente della contemplazione è l'azione somma, la sola, capace di cambiare il cuore. Lo svuota di sé, riempiendolo di ciò che contempla. I discepoli maschi, persone forti e qualificate, intelligenti e capaci, si sono eclissati. L'uomo resta finché ha qualcosa da dare o da fare. Dopo rimane solo chi ama. Cessata l'azione, inizia la compassione, che mette in gioco la persona stessa. Qui, e non prima, inizia l'amore, che rende vulnerabili a tutto il male dell'altro. La compassione è la qualità del debole, da cui ci si difende con cura, ma è anche la forza più grande che esista, l'unica in grado di superare la soglia invalicabile della solitudine estrema. Non abbandona l'amato, neanche nell'impotenza della morte. Più forte di ogni azione, arriva dove l'azione ha perso ogni efficacia. A ben guardare, ogni azione che non è mossa dalla compassione non è amore dell'altro, ma affermazione di sé. Attraverso la contemplazione di Gesù, le caratteristiche del Dio amore passano alla Chiesa e diventano le sue note essenziali, che la distinguono da qualunque altra società. Il discepolo è colui che sta ai piedi della croce con queste donne e con loro compie il cammino del battesimo. Il battesimo è immergersi e affogare nel suo amore, per morire al proprio io e vivere di lui. All'osservatore normale queste donne paiono insignificanti, ma a loro è affidato il mistero della morte, della sepoltura, della risurrezione e dell'annuncio di Gesù. È da notare anche che nella cultura giudaica le donne non erano autorizzate a testimoniare, ma Gesù, la pietra scartata, sceglie proprio la loro testimonianza squalificata. La donna rappresenta la verità profonda dell'uomo, proprio per le sue qualità deboli, che la rendono simile a Dio. Amore umile, accogliente, servizievole, compassionevole e fecondo. Le cosiddette qualità forti sono il fallimento dell'uomo: l'egoismo, l'orgoglio, il potere, il dominio, la durezza chiudono nella sterilità della solitudine, sono l'inferno. Se non diventerete come le donne, non entrerete nel regno dei cieli, si potrebbe dire, parafrasando Matteo capitolo 13 verso 3, Marco capitolo 10 verso 15, Luca capitolo 18 verso 17 e Giovanni capitolo 3 verso 3.
Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove veniva posto.
Commento. Due di queste tre donne, Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, sono le testimoni del luogo in cui, grazie all'intervento di Giuseppe di Arimatea, il corpo di Gesù viene deposto. Giuseppe di Arimatea è un membro ragguardevole del Sinedrio, un credente che aspetta il regno di Dio. Qui non si dice che sia un discepolo. Confronta invece Matteo, capitolo 27, verso 57. La sua posizione gli permette l'audacia di chiedere a Pilato il corpo di Gesù, per dargli una sepoltura decorosa, prima che alla fine del giorno cominci il sabato. I discepoli sono assenti e le donne che conoscono Gesù non hanno alcuna parte attiva nella sepoltura. Esse guardano. Il sepolcro di Gesù racchiude la realtà di ogni promessa. Contiene quel seme che, gettato sottoterra, diviene il grande albero del regno. Adoriamo nel sepolcro l'umiltà del Signore. Egli è in tutto simile all'uomo. È humus, umiltà essenziale. Tratto dalla terra, ad essa è destinato. Gesù, secondo la tradizione, nasce in una grotta e in una grotta conclude la sua vita terrena. Dopo aver trovato l'uomo sulla croce, ora Gesù scende con lui negli inferi. La sua discesa agli inferi è il mistero più grande della fede, limite ultimo possibile della kenosis, dello svuotamento, dell'abbassamento di Dio. Rivela un Dio amore, solidale con noi in tutto, fino a diventare ciò che nessuno vuol essere e ognuno diventa. Il niente di sé. Nel sepolcro, finalmente, incontra tutti, nessuno escluso. È il luogo di convegno universale. Il passato è tutto lì, nel sepolcro. Negli inferi tutti si riuniscono, stolti e sapienti, ugualmente sconfitti e vinti. Lì la morte regna sovrana sull'uomo e la sua storia. Lì Gesù annuncia il Vangelo. Confrontare la prima lettera di Pietro, capitolo 3, verso 19. La buona notizia è proprio il fatto che lui sia lì. Il Signore sta con noi nella valle oscura. Confrontare Salmo 23, verso 4. Egli non ci libera dalla morte, ma nella morte. Per garantirmi di questo mi dà il segno più sicuro. Si è fatto solidale col mio sepolcro, perché io non possa più dubitare che lui sia con me, ovunque mi trovi, anche nella maledizione estrema. La contemplazione del sepolcro di Gesù ci deve progressivamente liberare dal terrore della morte. Ora sappiamo che dietro la pietra del sepolcro c'è il Signore che ci ama e che noi amiamo. Essere battezzato significa accettare la mia vita e la mia morte, rispettivamente come dono di Dio e abbandono in Lui. Questo è l'atto di fede che mi guarisce dalla sfiducia, radice di ogni male. Liberato dalla paura del futuro, posso finalmente vivere con gioia il presente, godendo di ogni dono senza l'affanno di possederlo, nel timore che sfugga. So che la parola ultima non è la morte, ma la vita piena di tutto ciò che ora possiedo solo parzialmente.